Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Un'esigenza permanente, un'idea di Cesare Pavese, di Valerio Capasa.
Fra il 1947 e il 1949 vengono pubblicati i dialoghi con Leucò, Il compagno, La casa in collina e la trilogia della Bella estate, contenente La bella estate, Il diavolo sulle colline e Tra donne sole. Sono gli anni della massima affermazione, della più intensa e feconda creatività. Pavese la avverte come un dono che non gli appartiene. Non è ovvio, non è illimitato nel tempo e nelle possibilità.
Hai anche ottenuto il dono della fecondità. Sei signore di te, del tuo destino. Sei celebre come chi non cerca d'esserlo, eppure tutto ciò finirà. Questa tua profonda gioia, questa ardente sazietà, è fatta di cose che non hai calcolato. Ti è data. Chi ringraziare? Chi bestemmiare il giorno che tutto svanirà?
Quello che c'è non è stato costruito con le proprie mani, ma è dato. Attraverso le cose viene alla ribalta un chi, un mistero dall'identità ignota, che Pavese vorrebbe conoscere per poterlo ringraziare e bestemmiare. Nello stesso anno incontra Constance Dowling, un'attrice americana.
Battito, tremore, infinito sospirare. Possibile, alla mia età? Non mi succedeva diverso a 25 anni. Eppure ho un senso di fiducia, di incredibile tranquilla speranza. È così buona, così calma, così paziente, così fatta per me.
Vivere è cominciare sempre, appunto. Sembra impossibile, ma la ricerca di ciò per cui l'io è fatto è inestirpabile. Il 17 marzo del 1950 le scrive d'aver scoperto un modo nuovo di stare al mondo, una morale totalmente diversa da quella kantiana. Ogni idea e ogni azione deve conformarsi alla bellezza di lei.
Ti ho mai detto che da ragazzo ho avuto la superstizione delle buone azioni? Quando dovevo correre un pericolo, sostenere un esame, per esempio, stavo attento in quei giorni a non essere cattivo, a non offendere nessuno, non alzare la voce, non fare brutti pensieri. Tutto questo per non alienarmi il destino. Ebbene, mi succede che in questi giorni ridivento ragazzo e corro davvero un gran pericolo. Sostengo un esame terribile perché mi accorgo che non oso essere cattivo, offendere gli altri, pensare pensieri vili. Il pensiero di te e un ricordo o un'idea indegni e brutti non s'accordano. Ti amo. Cara Connie, di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita e così male che è come nuova per me.
Ma in lei non c'è soltanto...
In lei non c'è soltanto lei.
Sei la vita.
sei la vita e il risveglio,
sei la luce
e il mattino.
Leggiamo nelle poesie raccolte col titolo di Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Il sopraggiungere di questo passo leggero
ha riaperto il dolore,
ma anche la speranza,
che taceva. Ora la terra e il cielo sono un brivido forte. La speranza li torce, li sconvolge il mattino, li sommerge il tuo passo, il tuo fiato d'aurora.
È importante rilevare che proprio in questi ultimi versi la parola speranza entra nel vocabolario poetico di Pavese e viene più volte pronunziata. Oh cara speranza, ciò che si spera è che lei giunga, che riappaia all'orizzonte. Sperare è dunque soffrire. Se non si soffre, non si spera nemmeno l'incontro. La speranza taceva, non si attende la venuta di lei. La speranza torce con un brivido forte il cielo e la terra, e si torce essa stessa nell'invocazione del nome in cui l'universo tutto si concentra. Connie riparte per l'America e Pavese immagina ancora l'attimo in cui potrà rincontrarla, quando, passando per Piazza di Spagna, sarà un cielo chiaro.
S'apriranno le strade, i fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite,
e addirittura le pietre
canteranno.
Tutta la realtà parteciperà al batticuore dell'io prima dell'incontro.
Il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane, e il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita
dell'istante in cui finalmente si aprirà la porta. Sarai tu, ferma e chiara. In una delle ultime poesie, mentre rimpiange lei che non ritorna, tu eri la vita e le cose, e perciò sono finite le chiare mattine in cui tutto poteva succedere e la giornata passava nell'attesa, improvvisamente si ferma e invoca con questi occhi come di chi fissa nel buio.
O luce, chiarezza lontana, respiro affannoso, rivolgi gli occhi immobili e chiari su noi. È buio il mattino che passa senza la luce dei tuoi occhi.
Alla chiarezza lontana intravista in quegli occhi. La parola definitiva di Pavese è quest'inno, quest'ansia di incontro. Non mi sembra si possano fare altri pettegolezzi sulla sua conclusione. Il suicidio rimane un mistero e possiamo accostarci con tremore alla vulnerabilità dell'intuire, del soffrire e dell'aspettare in solitudine. La tragedia di Pavese non fu cercare, ma non trovare. Aver capito quanto fosse alta la posta in gioco della vita, poter dire tu a ciò che soddisfa il cuore, sarai tu ferma e chiara, si può dire alla verità. Ma non averne fatto esperienza sensibile, fino ad avvertire la vertigine del desiderio in agonia. La sua disperazione, scrisse Italo Calvino, non era di vanità del vivere, ma di non poter raggiungere quell'interezza di vita che desiderava. L'epilogo tragico della sua esistenza, l'eccesso di sonniferi in una stanza dell'albergo Roma a Torino, paradossalmente mette a nudo una volta di più l'esigenza permanente che fa esplodere ogni armatura a difesa del dramma. L'idea del suicidio era una protesta di vita. Che morte, non voler più morire, aveva scritto il primo gennaio del 1950 sul Mestiere di Vivere. Per intenderci, Pavese è rimasto in guardia contro il pericolo di diminuire il proprio essere sorridendo, vivendo sobriamente, come le fatue donne che oziano in Tra donne sole nelle notti torinesi. È la tranquillità soddisfatta che annichila l'uomo, che lo fa morire. Infatti, mentre Clelia ritiene di potersi bastare da sola, senza dover dipendere da nessuno, e se ne va così a Zonzo.
Così a Zonzo, padrona di me, padrona di girare Torino e fermarmi e disporre per l'indomani.
Magari potendo a volte,
avendo voglia, vedere qualcuno.
Perché
con queste ciance s'allunga la vita.
Invece Rosetta, alla fine della vicenda, si suicida, perché è l'unica ancora capace di sentire quel che le manca. Era sola e non poteva far nulla, e da molto tempo la notte le faceva ribrezzo. L'idea d'aver finito un altro giorno, di essere sola col suo disgusto, di attendere distesa nel letto il mattino, le riusciva insopportabile. E quando Clelia le chiede se non ha delle amiche oltre Momina, risponde: e che cos'è un'amica? Perché nemmeno Momina è mia amica. L'ambizione di riuscire, che definiva quelle donne che impropriamente si ritengono amiche, come mise in evidenza il titolo del film di Michelangelo Antonioni tratto dal romanzo, appunto, Le amiche, non può colmare l'esigenza permanente. Anzi, diventato un big, Pavese si chiedeva dove fosse andato a finire il giovanotto che si rode, impallidisce pensando a Omero e Shakespeare, attraversato da una smania di grandezza umana. Nessun successo ha potuto compiere in maniera totale le esigenze ultime del suo io. E per questo, una sera d'agosto, non ha saputo resistere. Lui, che nel suo mestiere si sente re, al senso lancinante di umana incompiutezza. E davvero, non ci si uccide per amore di una donna. La tragedia non spegne un'anomala, persistente speranza in grado di ripetere che l'amore è veramente la grande affermazione. Si vuole essere, si vuole contare e restare, insomma. Forse perché esso è tanto prepotentemente vita che, sparendo in lui, la vita sarebbe affermata anche di più, aveva scritto il 23 marzo del 1950 nel Mestiere di Vivere. Una ferita implorante, fino all'ultimo, vertiginosamente, grida da un deserto, come l'ignoto amante leopardiano, tu, alla chiarezza lontana. Scrivo: o tu, abbi pietà. E poi, aveva scritto il 18 agosto del 1950, in mezzo alla voragine del nulla, l'ultimo sibilo pavesiano sta in una paroletta indirizzata al mistero, a quel chi, da ringraziare e bestemmiare, da cui tutto dipende. O tu, come la lagrimetta del dantesco Buonconte da Montefeltro, questo monosillabo riapre il dramma irrisolto tra l'infinito oscuro stellato e la chiarezza invocata. Eppure, quella domanda che il mito accadesse, fosse avvenimento incarnato, ha travolto ogni istante, ha fatto ricominciare sempre. Come intuisce Mutterle in Le Bacche di Leucò, il bisogno religioso si è fatto in lui via via più insistente e si potrebbe dire, pur in forme metaforiche, esplicito, evidenziandosi soprattutto nei dialoghi con Leucò, come bisogno di un Dio persona, di un Dio uomo con noi, di un Salvatore. La religiosità dei poeti moderni, con Pavese, si manifesta ormai chiaramente non solo come bisogno di tutto l'uomo, della mente, come del cuore e dei sensi, e non solo come bisogno di tutti, e inclusivo per ognuno, del rapporto con gli altri, ma anche proprio come bisogno di gratuito amore e di totale confidenza e vicinanza, anche fisica, di qualcuno, di uno che sia grande, potente, forte e amico, che ti dia una mano, ti liberi, ti salvi. L'immagine di quest'uomo, che ha i tratti insieme dell'uomo e del Dio, la intravediamo spesso nei dialoghi con Leucò. È il Cristo? Certo, è almeno l'immagine del desiderio di uno come lui. Desiderio che a Pavese non fu concesso di soddisfare, se non per qualche momento della sua vita, ma che resta, in particolare nei dialoghi con Leucò, come espressione del desiderio, conscio o inconscio che sia, di tutti gli uomini d'oggi. Resta permanente il desiderio di un cambiamento, che il Dio, non un'idea, potesse sbucare su quelle colline, al confine tra cielo e tronco. Che l'isola del proprio destino, non un'isola qualsiasi, apparisse all'orizzonte del mare monotono. Che un amico, non un passatempo, gli venisse incontro da una delle interminabili vie della città. S'aprivano gli sfondi delle vie deserte in attesa di una voce o di un passo. Annota nel racconto L'estate, contenuto in Ferie d'agosto. Occorre un intervento dall'esterno per mutare direzione. Per meno di questo non vale la pena di vivere. L'aveva scritto nell'estate di San Martino, nel 1932, spiegando profeticamente il suo epilogo, ma anche rilanciando più in là di quel gesto tragico. Nel linguaggio simbolico della poesia, Torino corrisponde alla vita e il protagonista femminile dà voce a Pavese.
Me ne vado perché è troppo bella Torino a quest'ora. A me piace girarci e vedere la gente. E mi tocca star chiusa finché è tutto buio. E la sera a soffrire da sola.
Mi vuole vicino, come fossi un amico. Quest'oggi ha saltato l'ufficio per trovare un amico.
Ma posso star sola così? Giorno e notte, l'ufficio, le scale, la stanza da letto. Se alla sera esco a fare due passi, non so dove andare. E ritorno cattiva, e al mattino non voglio più alzarmi. Tanto bella sarebbe Torino, poterla godere, solamente poter respirare.
Le piazze e le strade hanno lo stesso profumo di tiepido sole che c'è qui tra le piante. Ritorni al paese, ma Torino è il più bello di tutti i paesi.
Se trovassi un amico quest'oggi, starei sempre qui.
Ma posso star sola così? È il grido di Pavese. Tanto bella sarebbe la vita, come registrava l'autore ad agosto del 1950. So che la vita è stupenda, ma che io ne son tagliato fuori. In un'altra lettera, composta a luglio, Pavese scriveva a Doris Dowling che Torino senza di te è come una storia raccontata da un idiota. A tale told by an idiot. Si tratta di una ripresa testuale del Macbeth shakespeariano, secondo cui la vita è una storia che non significa nulla. Essa, infatti, troverebbe significato soltanto grazie ad una presenza in grado di renderla finalmente sopportabile, vivibile. Se trovassi un amico quest'oggi, starei sempre qui. L'attesa di quest'amico innerva tutte le pagine di Pavese. L'esigenza permanente si traduce nel desiderio di qualcosa o di qualcuno che metta in moto un cambiamento, che rompa la stanchezza e il fastidio della vita che non può mutare. Il sottofondo continuo della vita, come della lettura, è l'attesa di guardarsi da uomo a uomo, consapevoli della propria esigenza, ossia trovare un amico, qualcuno che condivide questa attesa, non che la risolve magari, ma che aspetta insieme, qualcuno con cui gridare dal proprio buio a questa chiarezza lontana, ferma e chiara. Non basta dire ancora dall'alto in basso che Pavese non l'ha trovato, perché chi si lascia ferire, chi legge con lealtà, si accorge che Pavese è uno che si pone come amico per me, come mio compagno di strada, perché ridesta la mia ferita, la nostalgia, l'inquietudine della verità. Quello stedazzo, quella stella che annuncia l'alba, non è ancora di salvezza rispetto ad un mondo pietrificato, né risposta all'esigenza permanente, bensì occasione in cui l'esigenza si rinfocola, la domanda si ridesta. La poesia è questa amicizia, non un'occasione di commento intellettuale.
Sono uomini quelli che attendono le nostre parole, poveri uomini, come noi altri, quando scordiamo che la vita è comunione.
Trovare un amico così vuol dire qualcosa in più che tornare cattivi la sera. Vuol dire poter ricominciare ad ogni istante, quando l'apertura alle cose ci fa intravedere la chiarezza lontana di cui tutto è intriso. Ci sporge in attesa contro la rassegnazione e ci fa aspettare insieme, finalmente feriti dall'enormità del nostro grido, rischiando di guardare con simpatia totale il nostro io.
Rosario Tronolone ha presentato Un'esigenza permanente, un'idea di Cesare Pavese, di Valerio Capasa. Edizioni di Pagina. Hanno collaborato al microfono Mino Caprio e Miriam Spera. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.